Ceuta, le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato un gruppo di migranti a 8 km dall'exclave. La frontiera è militarizzata da entrambi i lati e in città ci sono ancora persone che vivono in strada. Il racconto da Ceuta nel giornale radio. In Indonesia sono almeno 38 le vittime del potente terremoto. L'allarme tsunami è stato revocato, numerose le scosse di assestamento, molti gli edifici danneggiati. Dovrebbe riaprire questo pomeriggio l'aeroporto di Catania dopo una settimana di caos. Ai nostri microfoni il direttore dell'osservatorio Etneo avverte: l'attività del vulcano non è esaurita, il problema può ripetersi. Pioggia di medaglie per l'Italia agli europei di atletica. Oggi 2 ore, un record del mondo nella maratona, 2 argenti e 1 bronzo nella mezza maratona. Buongiorno dalla redazione, le 13:01, il giornale radio. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta. A riferirlo sono le fonti di sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia stampa spagnola EFE. I migranti, secondo l'agenzia, erano nascosti in un'area montuosa nei pressi di Findek, una cittadina a 8 chilometri da Ceuta. Dopo l'ondata migratoria del 30 e 31 luglio, quando a Ceuta sono entrati circa 80.000 persone, i controlli sono stati rafforzati e dal lato marocchino della frontiera, secondo i media locali, sono stati schierati oltre 6.000 agenti. A Ceuta questa mattina abbiamo raggiunto Ali Mohamed, la portavoce della ONG Luna Blanca.
L'atmosfera è tensa. La ciudad, los ciudadanos en general están cansados, quieren que...
L'atmosfera è tesa, la città e i cittadini in generale sono stanchi, vogliono e hanno bisogno di tornare alla normalità. Ne abbiamo bisogno tutti, c'è incertezza, non si sa quando finirà tutto questo e cosa farà il governo al riguardo. Oggi qui a Ceuta è festivo e per strada non si vede praticamente nessuno. Abbiamo visto sui social che c'era un appello per la giornata di oggi e abbiamo visto blindare il confine dalla parte marocchina, con l'esercito e con la polizia. Hanno messo recinzioni, hanno messo il filo spinato, è tutto blindato. E lo abbiamo saputo dai social, perché la gente non ha nemmeno voglia di uscire e andare a guardare la frontiera. E poi intanto in questo momento si stanno preparando le scuole per accogliere le bambine, ma tanti bambini ancora restano per strada e per strada restano intere famiglie con neonati e donne incinte. Insomma, la situazione qui a Ceuta è lontanissima dall'essere normale.
La situazione dista molto di essere normale qui in Ceuta.
Nelle prime ore di oggi un terremoto molto violento di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia. Le vittime, secondo i servizi di emergenza, sono almeno 38, l'epicentro del sisma a largo dell'isola di Flores. Questa mattina le autorità avevano emesso anche un allarme tsunami che è stato poi revocato circa 3 ore dopo il sisma. Sono state registrate diverse scosse di assestamento, numerosi gli edifici danneggiati, tra cui 6 uffici governativi, 5 strutture sanitarie ed un istituto scolastico. In Libano un attacco israeliano nella città di Deir el-Zarani, nel sud del paese, ha ucciso 2 persone e ne ha ferite 9. Il raid è avvenuto poco fa e segue quello di questa notte, sempre nel sud del Libano, che ha causato 7 vittime. È il numero di morti più alto dagli accordi di giugno tra Israele e Hezbollah. L'esercito israeliano per ora ha confermato solo il primo attacco e sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. Intanto in Cisgiordania il villaggio di Kusra è stato dichiarato zona militare fino a marzo. Da lunedì coloni israeliani avevano assediato e occupato alcune abitazioni di famiglie palestinesi proprio in quest'area. Ieri l'esercito israeliano è intervenuto per rimuovere i blocchi dei coloni. Sembra che nella serata di ieri abbiano lasciato l'area, ma l'allerta resta alta. Il caso di Kusra è l'ennesimo esempio della violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi. Restando in Medio Oriente, Donald Trump ha dichiarato che lo stretto di Hormuz diventerà territorio degli Stati Uniti. Praticamente è già così, ha aggiunto il presidente USA, perché con il blocco navale nessuna nave passa senza che noi lo vogliamo. Il presidente ha poi annunciato a Fox News che Washington colpirà l'Iran duramente sul piano economico con nuove misure. Intanto la Abu Dhabi National Oil Company, compagnia petrolifera emiratina, ha confermato che una delle navi è stata attaccata ieri mentre transitava nello stretto di Hormuz. Potrebbe riaprire nel pomeriggio l'aeroporto di Catania. Nelle ultime ore c'è stata una diminuzione dell'attività vulcanica e una minore quantità di cenere prodotta dall'Etna. L'allerta sullo scalo siciliano è passata da rossa ad arancione. È stata una settimana molto complessa per l'aeroporto di Catania, con decine di voli cancellati, disagi enormi per cittadini, turisti rimasti bloccati nell'aeroporto per giorni. Il rischio è che quanto accaduto però possa ripetersi, come ci spiega Salvatore Gambino, che è il direttore dell'osservatorio Etneo.
È un processo che attualmente non si può prevedere, non possiamo prevedere quando finirà. È un'attività continua, un'attività persistente, che quindi continua, diciamo, ad avere queste emissioni di cenere dalla bocca centrale del cratere Voragine, insieme a un'attività stromboliana molto forte. Diciamo che questo ovviamente non è una novità, però tutte le attività che sono state un po', diciamo, in questi ultimi anni hanno avuto una breve durata, e quindi questo sostanzialmente sì, ha causato la chiusura dell'aeroporto, dei problemi. Invece adesso questa, diciamo, nuova piega che ha preso, appunto, e che comunque non è proprio nuova, perché è successo anche negli anni 70, cioè di un'attività continua e persistente, mette tutto, diciamo, in difficoltà, e quindi va valutata anche in futuro. La cosa, appunto, diciamo, più interessante è questo, chiaramente questa attività continua e lunga, che chiaramente fa pensare, per esempio, al fatto che ci sia un apporto di magma molto ricco in gas e che venga da una zona un po' più profonda, e che quindi chiaramente sta alimentando questa attività, perché in genere, appunto, se il magma era più superficiale, l'attività durava meno e poi riprendeva successivamente.
La destra di governo continua a chiedere l'allontanamento di Sigfrido Ranucci dalla RAI. Ieri lo ha ribadito ancora una volta Matteo Salvini. E proprio l'attivismo del leader leghista anche su questa vicenda è un ulteriore segnale delle sue difficoltà. Nella Lega, nelle ultime settimane, la componente nordista del partito spinge per una guida più condivisa e lo fa ormai apertamente, mettendo in discussione la leadership del segretario, incalzato poi a destra da Vannacci. Salvini però non ha nessuna intenzione di farsi da parte, lo ha detto anche ieri sera in un'intervista al Caffè della Versiliana. Sentiamo Alessandro Braga.
La risposta è secca, la Lega è una, chi non è d'accordo non la rappresenta. La strategia, chiara, andare al contrattacco dopo un periodo in cui ha preso sberloni a destra e a manca. Matteo Salvini prova ad uscire dall'angolo in cui è stato messo dal fuoco incrociato dei nordisti della Lega da un lato e dall'avanzata nei consensi di Roberto Vannacci dall'altro. Nelle prossime settimane il leader leghista tenterà in ogni modo di risalire la china per arrivare ancora da capo del movimento alle elezioni politiche del prossimo anno. Ma non sarà facile per lui, all'orizzonte c'è già uno scoglio da non sottovalutare. La data da segnare sul calendario è il 20 settembre, il luogo, il simbolico Prato di Pontida. È lì che potrebbe andare in scena l'ultima puntata della saga di Matteo Salvini alla guida della Lega. Che giornata sarà, al momento difficile dirlo. Potrebbe essere un flop, con una scarsissima presenza di militanti, scoraggiati e delusi dal loro capitano. Gli organizzatori territoriali della kermesse leghista lamentano la presenza di militanti disponibili ad impegnarsi nella preparazione. E la base delle regioni del nord da tempo lamenta una distanza tra i suoi bisogni e la linea politica del movimento. L'altra possibilità è che l'evento si trasformi in un processo a cielo aperto per Salvini, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. Due scenari, entrambi pessimi, per Matteo Salvini.
Da oltre 10 anni ormai, anche nel giorno di Ferragosto, numerosi negozi, soprattutto nei centri commerciali o le grandi catene di distribuzione, restano aperti. Questo significa lavoro imposto per tantissimi lavoratori e lavoratrici, ma non solo. Molto spesso, denunciano i sindacati, i lavoratori vengono pagati a gettone invece di vedersi pagati gli straordinari di un festivo. Ascoltiamo Marco Beretta della Filcamps CGIL.
Sarà come dal 2012 ad oggi, una giornata per alcuni di lavoro imposto, perché nella fase di assunzione gli è stato imposto appunto il lavoro festivo, e per altri di astensione o di sciopero, in quanto per noi, nonostante siamo passati ormai più di 10 anni, la festa non si vende è una battaglia politico e culturale che la Filcamps, insieme a Fisasca e Wiltux, continuerà a condurre, in quanto le liberalizzazioni che noi definiamo selvagge delle aperture festive, domenicali, notturne, non hanno prodotto quel risultato che quel decreto chiamato Salva Italia auspicava. Anzi, mi pare che a distanza appunto di più di 10 anni le condizioni di chi lavora nella grande distribuzione siano nettamente peggiorate e i consumi non siano aumentati. Secondo me c'è un'aria che sta cambiando, anche le dichiarazioni del presidente delle DNCC, delle cooperative, qualche mese fa, che spiccava un ripensamento delle aperture domenicali e festive, va nella direzione che qualcosa si stia iniziando a comprendere del fatto che non è tenendo aperto sempre che si produce più occupazione e si incrementano i consumi.
A Ferragosto poi, per chi è rimasto in città spesso per motivi economici, la solitudine e il disagio aumentano. Per questo oggi la comunità di Sant'Egidio in diverse città ha organizzato il Ferragosto solidale. A Milano l'appuntamento è per questo pomeriggio alle 18 nel quartiere Corvetto, con anziani, giovani, profughi e famiglie per un'anguriata. Ascoltiamo Stefano Pasta della comunità di Sant'Egidio.
Un giorno particolare, Ferragosto, un giorno di festa, dove però le solitudini o le ragioni per cui si rimane a casa magari si avvertono maggiormente. Non è un evento isolato, cioè si inserisce in una presenza che è tutto l'anno di Sant'Egidio, quindi ovviamente anche nei giorni di festa, i giorni più importanti. Noi abbiamo lavorato molto in questi anni in questo quartiere. Prima avevamo, anche adesso li abbiamo, dei servizi per gli anziani, per i bambini, per i giovani, per gli immigrati, eccetera, che ovviamente hanno bisogni specifici, storie specifiche, fatiche specifiche. Ci siamo negli anni resi conto che certamente bisogna dare delle risposte specifiche, ma soprattutto bisogna costruire dei legami unitivi, delle tensioni unitive all'interno del quartiere. Ti racconto un episodio che mi ha colpito un po' di tempo fa. Abbiamo fatto un'attività dei bambini, quasi tutti di origine maghrebina, e degli anziani. Si imparava una canzone insieme, un'attività anche molto semplice se vuoi, ma mi ha colpito che un bambino, Yassin, con un'anziana, Domenica, si scoprono, si conoscono in quel momento, e poi viene fuori che abitavano sullo stesso pianerottolo, ma vinti un po' dalla paura gli uni degli altri tendevano a tenere la porta chiusa e a vivere isolati anche se abitavano a pochi metri di distanza.
Ho sparato al signor Thompson a Manhattan ed è morto. A quasi 2 anni dall'omicidio, Luigi Magnone si è dichiarato colpevole. La sentenza nei suoi confronti è attesa per il 18 dicembre. Mangione ha presentato la dichiarazione di colpevolezza in un'udienza convocata dal Tribunale federale di Manhattan, risolvendo uno dei 2 procedimenti a suo carico per la morte di Thompson. Sentiamo il servizio da New York.
L'aurea da eroe folk di Luigi Mangione si è dissipata in una manciata di minuti in corte nel mezzo di un'umida mattinata d'agosto a New York. Il 28enne italo-americano si è dichiarato colpevole di aver ucciso Brian Thompson, il dirigente dell'assicurazione sanitaria United Healthcare, assassinato a Manhattan nel dicembre 2024. In una seduta ieri mattina, Mangione ha detto al giudice di aver deciso di organizzare l'attacco dopo anni di forti dolori alla schiena e una serie di disservizi subiti dal sistema sanitario privato statunitense. Ha architettato la sua personale vendetta dopo aver scovato online il meeting di United Healthcare a cui partecipava Thompson. Ha poi ottenuto informazioni sulla posizione del dirigente fingendosi un investitore e nella mattina del 4 dicembre di 2 anni fa, col volto coperto, lo ha ucciso sparandogli alle spalle con una pistola costruita con una stampante 3D. La confessione riguarda solamente il procedimento federale e non la parallela accusa di omicidio nello stato di New York, il cui processo è previsto il prossimo mese, ma i suoi avvocati hanno chiesto che questo secondo caso venga archiviato, sostenendo che un secondo processo violerebbe il principio del doppio giudizio. Il caso aveva diviso l'opinione pubblica americana, con una parte di paese sotto shock per l'uccisione a sangue freddo di Thompson, padre di famiglia che si era costruito una carriera dal nulla, e dall'altra un crescente gruppo di sostenitori, tifosi e ammiratori che aveva visto nel gesto di Mangione una forma di protesta contro le gravi ingiustizie provocate dal sistema sanitario statunitense. Da New York per Popolare Network, Davide Mammone.
Il 15 agosto del 2021 il regime talebano tornava al potere a Kabul, a 5 anni dal ritiro degli Stati Uniti e dei loro alleati dall'Afghanistan. Secondo l'ufficio dell'ONU per gli affari umanitari, 22 milioni di persone risultano aver bisogno di aiuti urgenti. Fame, siccità prolungata e declino economico colpiscono il paese, mentre donne e ragazze sono escluse da istruzione e lavoro. Sentiamo la testimonianza di Sveva Dibuo, operatrice di Emergency a Kabul.
La crisi umanitaria, economica e sanitaria dell'Afghanistan continua ad aggravarsi. La recessione peggiora anche per effetto delle tensioni regionali. Chiaramente la violenza urbana aumenta, disastri naturali, terremoti, alluvioni e soprattutto, ultimo ma non per importanza, grandissime violazioni dei diritti delle donne, che colpiscono già un tessuto sociale molto fragile. Dalla fine del 2022 è stata vietata assolutamente la frequentazione delle università e l'accesso all'istruzione alle donne. Nello stesso anno è stato vietato anche l'accesso al lavoro. Gradualmente si prendono sempre più provvedimenti che minano i diritti delle donne, quindi puntano a ridurre il loro ruolo nella sfera della vita pubblica. Non vediamo più donne nei parchi, non vediamo più donne nelle biblioteche, non vediamo più donne all'interno di spazi ricreativi. E non avere più, appunto, donne specializzate in un futuro, avremo chiaramente mancanza di risorse a livello economico, sociale.
Con quali sentimenti gli afghani vivono questo anniversario?
Ormai c'è questo esercizio alla non espressione dei propri sentimenti e delle proprie emozioni, per cui mi duole dirlo, ma molta rassegnazione da parte dei miei colleghi e dei miei colleghi afghani.
E chiudiamo con lo sport, con gli europei di atletica di Birmingham. Ancora una pioggia di medaglie per l'Italia questa mattina. Sofia Fiorini ha vinto l'oro nella maratona femminile, realizzando il nuovo record del mondo. Oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia. Altre 2 medaglie sono arrivate nella mezza maratona di marcia maschile, con Francesco Fortunato che ha conquistato l'argento e Andrea Cosi che si è aggiudicato il bronzo. Argento anche per Alexandrina Miai, seconda nella mezza maratona femminile. Valeria Schroeder e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 15.30.